Spettatori, buonasera, benvenuti. Oggi è il 5 maggio. Napoleone Bonaparte morì 200 anni fa, esatti, 5 maggio 1821 a St. Helena, un'isoletta sperduta sull'Atlantico dove gli inglesi lo avevano confinato 6 anni prima. Napoleone Bonaparte è considerato il più grande stratega di sempre, in particolare per quanto riguarda l'arte della guerra. Nella sua carriera politica e militare finì per conquistare e governare gran parte dell'Europa continentale. Napoleone Bonaparte visse una vita particolarmente movimentata che lo vide protagonista di numerosissime battaglie che cambiarono per sempre non solo la storia francese, ma pure quella di tutto il mondo. Noi sarzanesi siamo un po' legati alla famiglia Bonaparte, vi spiegherò un pochino per quale motivo. Buona parte della famiglia fiorentina, proprio dei Bonaparte, si è sparsa fin dall'epoca medievale in varie parti d'Italia. Un ramo della famiglia si è stabilita a San Miniato, un altro a Sarzana e proprio alcuni discendenti di Bonaparte furono sarzanesi. Si spostarono poi nella metà del 400 in Corsica. Da questo ramo, infatti, Napoleone era fiero di appartenere a questa discendenza, tant'è che ritornò a Sarzana quando era in esilio. Oltretutto a Sarzana la famiglia Bonaparte in qualche maniera si imparenta con la famiglia dei Malaspina che risiedeva, la famiglia proprio dei Bonaparte, in via Mazzini a Sarzana. Ho delle fotografie per farvi vedere il portone. Adesso è stata modificata perché all'epoca c'era una torre, conserva, vedete, il proprio aspetto medievale. Questo è il pian terreno, si vede il paramento di pietra chiara e poi c'è anche l'entrata fatta tutta con dei mattoncini, l'atrio comunale, scusate, l'atrio del portone che dovrebbe arrivare con una fotografia. Eccolo, questo è l'atrio, poi c'è un primo portoncino, si sale, ci sono le scale, sono molto belli quegli appartamenti. E Napoleone scrisse nelle sue memorie che l'ultimo dei miei antenati che abitò la Toscana aveva i principi che io professo. Li fondeva come me e come di me ne fu vittima. La fazione della straniera riuscì ad avere la meglio. Il partito nazionale fu battuto, bandito. Napoleone andò a cercare asilo, come vi dicevo, prima a Sarzana, poi in Corsica, ma le relazioni familiari poi furono interrotte. Sarzana, adesso vi faccio vedere altre fotografie. Scusate, ma io ho un ritorno e devo toglierlo. Eccolo, prego la regia di inviarle. In memoria proprio dell'imperatore, dal 1999 noi sarzanesi rievochiamo ogni anno la battaglia e le guerre che facevano i francesi. Vedete, ci sono francesi, austriaci. Questa è la fortezza Firmafede, prego proseguire con questa è la fortezza, vedete ci sono le simulazioni di queste battaglie, però le battaglie, come avete visto nella sigla, vengono anche fatte all'interno, possiamo proseguire, della città. In tutte le vie ci sono questi attori mascherati e poi ci sono anche le vittime, perché adesso magari non si vedono, però ci sono anche coloro che vengono, vedete, sparano, poi il plotone spara, le vittime si sdraiano a terra e c'è proprio la simulazione. È piacevolissima Sarzana in quel periodo, vi consiglio di venirla a visitare. Perché è veramente molto bella, ci sono i cannoni che sparano, c'è un'atmosfera magica, un po' irreale che rievocano questi periodi. Ecco, e questo è il comune, il Palazzo Rederio di Sarzana, con queste immagini. All'interno di queste fotografie ci sono anch'io, ovviamente. Bene, adesso vi leggerò alcuni aforismi di Napoleone, sono proprio gli aforismi che diceva, però li ho messi in sequenza. Speriamo possa essere una cosa divertente. Non interrompere mai il tuo nemico mentre sta facendo un errore. Signore, dagli la forza e fallo vivere affinché possa assistere al mio trionfo. Per essere grandi leader è necessario diventare dei studiosi di successo. Il miglior modo che conosca è quello di conoscere la storia e la biografia degli uomini che già hanno avuto successo. Così la loro esperienza diventa la mia esperienza. Io sono circondato da preti che ripetono incessantemente che il loro regno non è in questo mondo, eppure allungano le mani su tutto quello che possono prendere. Nelle rivoluzioni ci sono due tipi di persone, quelli che lo fanno e quelli che ne traggono profitti, e io prendo, e ha preso dai preti. Posso perdere una battaglia, ma non perderò mai un minuto. Tempo per riflettere, ma quando è giunta l'ora di agire, smetti di pensare e scendi in campo. Se vuoi avere successo a questo mondo, prometti tutti e non mantenere nulla. Questa, secondo me, la continuano i politici, è proprio esatta e affidata per loro. Dobbiamo sempre riservarci il diritto di ridere il giorno dopo delle nostre idee espresse il giorno prima. E adesso invito Andrea Di Manico perché domani probabilmente rideremo di questa. E
Buonasera Susanna e buonasera a tutti coloro
poi
che stanno assistendo.
diceva anche che dal sublimo al ridicolo c'è soltanto un passo, quindi io l'ho fatto.
Beh, no, nel senso che Napoleone è talmente complesso che immagino appunto abbia, anzi, ci ha regalato anche delle perle di saggezza, non so come definirle, insomma, però delle perle anche insomma, di riflessione, effettivamente. Per un uomo così, in realtà, irruento e se ne sono sentite di tutti i colori, in questi ultimi giorni sulla rievocazione, diciamo, napoleonica. Anche i francesi stessi hanno detto, sentivo appunto che
Macron.
commentavano i 200 anni, il bicentenario dalla morte, come un momento non tanto di omaggio e di celebrazione, quanto di ricordo, esattamente quello che stiamo facendo noi, perché probabilmente anche per i francesi, forse l'esperienza napoleonica ad un certo punto è stata un po' imbarazzante, cioè gravosa, grande probabilmente, no?
Pesante.
Beh, sì, pesante, è un fardello da portare avanti, però è anche vero, secondo me, quello che ho sentito, cioè che tutto sommato, se l'Europa nasce più o meno come succede in Gangs of New York di Martin Scorsese, se l'America, lì si diceva, è nata sulle strade, New York è stata, no, la culla di questa, attraverso la lotta. E ecco, se l'Europa è nata da qualche cenere o da qualche anche sogno, da qualche grande visione, lo dobbiamo ad alcuni di questi grandissimi uomini, e tra questi sicuramente Napoleone riveste e ricopre un ruolo primario, perché effettivamente ha tentato di unire quella che è oggi considerato lo zoccolo duro dell'Unione Europea, no? Unificando sostanzialmente i regni dalla Spagna fino ai regni centrali, cioè fino alla Germania, sicuramente l'Italia, e col tentativo di andare in Russia, ma avendo come acerrimo nemico sempre gli inglesi. E a proposito di quello che dicevi, se, all'inizio sembrava che gli inglesi gli potessero tributare un finale un po' meno amaro, cioè si dice che gli avessero in qualche modo fatto intendere che lo avrebbero portato nelle nuove, che più nuove non erano, terre, cioè negli Stati Uniti. Ma in realtà poi si fermarono a Sant'Elena e lo scaricarono lì, e quindi in qualche modo gli tesero l'ultimo grande tranello, fondamentalmente. Ecco, forse se c'è da dire una cosa è che probabilmente Napoleone non ha mai agito per tranelli o per grandi inganni, cioè, o forse sì, ma in realtà, appunto, sai, qua nel Veneto, da cui parlo io, ce l'hanno parecchio a morte, perché ovviamente ha distrutto ha dato il colpo di grazia a quella che era la grande Repubblica Marinara di Venezia, che però è anche vero che quando Napoleone la colpisce
Era già in
definitivamente
decadenza.
era già in decadenza, era l'ombra di se stessa e l'ultimo che in qualche modo ne aveva cantato da lontano le lodi malinconicamente era stato Giacomo Casanova. E Napoleone arriva dopo, comunque, quindi insomma in qualche modo arriva più tardi. Certo che la sua cavalcata, la sua campagna d'Italia è sfolgorante e impressionante. Un uomo a cui probabilmente sono andate anche bene le cose, però senz'altro un grande condottiero, uno stratega
Uno stratega.
formidabile. Sì, un uomo che aveva anche, come dire, riflettuto sulla propria natura di essere di fanciullo bullizzato, tra l'altro, durante la scuola militare, insomma, quindi perché non era francese puro sangue, perché era un italiano in fin dei conti, era un immigrato, quindi voglio dire, ci sono dei punti di
Era piccolino. E
era
quindi a
piccolino.
lui piacevano queste grandezze, però
Certo.
diceva che l'intelligenza non si misura dalla testa ai
No.
piedi, ma dalla testa al cielo, quindi lui si sentiva superiore completamente
Esattamente,
agli altri.
esattamente, esattamente. È un uomo che, pur in alcune contraddizioni enormi, come come dire, il ripristino di una cosa terribile come la schiavitù, è un uomo che, d'altra parte, nel momento in cui conquista, decide di concedere a tutti i diritti civili propri e acquisiti dalla rivoluzione francese. Lui la esporta, lui dice. Continua a ripetere di essere un esportatore di quelle cose. Addirittura il divorzio lo introduce lui, no? Cioè sostanzialmente il diritto napoleonico, cioè post-rivoluzionario napoleonico, il divorzio fa capolino, quindi un grande atto anche se vuoi,
Un po'
in qualche
egoistico, direi, visto tutte
modo.
le
Sì,
donne che aveva, però.
Però insomma, un tentativo di sì, anche lì rapporto difficile con le donne, un rapporto meraviglioso con questa madre che lo ha amato e lo ha amato e riamata esattamente. Forse la donna, tre sorelle meravigliose ai suoi occhi che hanno ordito di tutto, ma tre donne intelligentissime, no? Quindi, cioè Elisa, Carolina e Paolina, quindi insomma, tre grandi donne, dei fratelli un po' più pavidi, a cui però lui era molto affezionato, e quindi insomma, una grande famiglia corsa con un padre un po' mattoide, per così dire, Carlo, e insomma. Ecco, una grande storia familiare. Poi non so se tu abbia mai sentito parlare il corso. Io mi sono un po' documentato. Non è nemmeno vostro, cioè è veramente tra il Ligure. È una lingua, ed è una lingua profondamente italiana, no?
Vabbè,
Profondamente.
era italiana la Corsica, quindi
Esatto,
sicuramente
figuriamoci, no?
un'influenza. Cioè.
Esatto, Pasquale Paoli che tenta addirittura appunto di renderla indipendente da tutto, però con un occhio rivolto comunque ancora all'Italia, tutto sommato. Quindi sì, una grande storia europea, forse la prima vera grande storia europea, se vogliamo. Tant'è che Metternich nel 1815, il congresso di Vienna, nasce è certo, giustamente scrive Marisa, era sceso come liberatore, ma anche Carlo di Valois era stato chiamato ai tempi di Dante, no? E guarda un poco che razza di
Capito.
fine ha fatto fare, no? E lui stesso, Napoleone, appunto, raccontavi la sua discendenza, discendente proprio di un ghibellino. Quindi c'è anche una sorta di strano connubio. Diciamo contrasto, connubio, opposizione con l'altro grande anniversario che stiamo continuando a celebrare,
Dante.
cioè quello di Dante. Esattamente, esattamente. Ecco, quindi direi un uomo teatrale, però. un uomo su cui appunto si è tanto ha raccontato il cinema, tantissimo. Sentivo oggi che probabilmente dopo la figura di Gesù Cristo è l'altra figura dell'umanità su cui si è raccontato di più a livello, diciamo, performativo, artistico,
Grazie.
cinematografico. Sì, assolutamente. Quindi anche un grande brand, se vuoi, da un certo punto di vista, per
E noi
utilizzare dei
abbiamo il
termini.
marchio Sargiana, quindi,
Esatto, per cui.
cioè, quindi un po' di sangue sargianese è
Tra l'altro,
corso, tra
appunto,
parentesi, negli
è certo che è
abiti.
quello, perché l'ascendente Lavo arrivava comunque da voi, perché era uno che si era trasferito lì e lì aveva, e quindi voglio dire, quando poi alla metà del 400, come raccontavi, o giù di lì o poco dopo, insomma, la famiglia parte e si va in
In
Corsica, la
Corsica.
famiglia viene da Sarzana, è sarzanese a tutti gli effetti, così racconta la storia. Ecco, quindi direi che è un uomo pieno di grandi spunti.
Bene.
E quindi
Sono curiosa di
niente.
sentire quello che hai preparato tu su
Allora,
Napoleone.
io ho preparato, io ho un monologo che avevo costruito qualche anno fa all'epoca dei 190 anni dalla morte, ma anche in occasione, significativamente in occasione proprio dei ricordi della campagna d'Italia, perché come sapete appunto era passato di qua, era passato nel Veneto, a parte Venezia, per andare verso Venezia, cioè, comunque la campagna d'Italia aveva visto anche protagoniste le zone, ci sono battaglie famose e scontri epici che avvennero con i soldati austriaci nella zona del Lombardo-Veneto e specificamente verso appunto Verona e la provincia di Verona, la campagna che andava, diciamo, verso Venezia. In quell'occasione mi fu chiesto di scrivere un pezzo che, se volete, io adesso vi leggo. Non è
Volentieri.
cortissimo, ma insomma è la mia, boh, non so, dedica, ricordo. A modo mio, è un Napoleone che parla in prima persona. In pochissime parole, questa è la mia storia. Invano gli inglesi, storici inglesi, taglieranno, sopprimeranno, mutileranno. Sarà per loro molto difficile farmi scomparire totalmente. Per quanto sia un uomo di modeste proporzioni, e uno storico francese dovrà pure occuparsi dell'impero, dovrà pure, se avrà un po' di coraggio, restituirmi qualcosa, darmi la mia parte. E il suo compito sarà facile, perché i fatti parlano, i fatti brillano come il sole. Tutti nascono anonimi, come me. In una anonima Ajaccio, in una anonima isola, in un anonimo 15 agosto di un anonimo 1769 da due anonimi Carlo e Letizia Ramolino. Solo dopo diventano qualcuno. E se prima di ogni altra cosa sono capaci di non deludere se stessi, anche la volontà divina si manifesta sull'uomo. Io poi richiusi l'abisso anarchico e districai il caos, ripulii la rivoluzione, nobilitai i popoli e consolidai i re, eccitai tutte le emulazioni, premiai tutti i meriti e allargai i limiti della gloria. Tutto questo sarà pure qualcosa. E poi per quali fatti mi si potrebbe accusare senza che uno storico potesse difendermi? Forse per le mie intenzioni? Ma non mancano certo nemmeno le ragioni per assolvermi. Volevo semplicemente fare grande la Francia. Nulla per me, tutto per questa amante distratta. Si dirà che ridussi le libertà, ma uno storico potrà dimostrare che la licenza, l'anarchia, i grandi disordini erano ancora alle porte. Sarò accusato di aver amato troppo la guerra, ma lo storico spiegherà finalmente che essa fu soltanto opera fortuita delle circostanze e che furono i nostri nemici che ad essa condussero gradatamente. Mi si rimprovererà infine la mia ambizione. Ah, certo, lo storico me ne troverà molta, ma della più grande e della più alta che forse sia mai esistita, quella di stabilire, di consacrare l'impero della ragione e il completo esercizio, l'intero godimento della facoltà umana. E qui lo storico si troverà forse ridotto a dover rimpiangere che una simile ambizione non sia stata compiuta, soddisfatta. E in pochissime parole, questa è la mia storia. Già, e voi disquisite, disquisite sull'onorabilità della prima campagna d'Italia. Ebbene, se aveste visto come me, cosa significava vivere nell'inglorioso esercito francese? Vi domando, uomini, che non avete la frenesia scaltra dell'ambizione che mangia le redini e le briglie dei cavalli puro sangue, vi domando se aveste osservato bene e attentamente quello che ho visto io, che cosa avreste fatto, eh? Vi sareste voltati con la faccia a guardare un altrove che non esisteva? Uomini marciti che non avevano pane con cui sostenersi, soldi con cui comprarsi una suola che rattoppasse le scarpe, che non avevano educazione cui attaccarsi, uomini che non erano soldati, ma frattaglie di un'umanità sconvolta. Questo aveva lasciato la lotta sfiancante della rivoluzione ed io ero chiamato a rimettere in asse le cose. Già, proprio così. Mi avevano affidato i dottoroni del direttorio un esercito senza pretese, senza una guida. Mi pare di sentirli ancora, mentre da quassù guardo il mare infinito che mi allontana da ogni speranza di ritorno. Il mare attorno a Sant'Elena con una malinconia che mi distrugge, mi ubriaca come il miglior vino delle campagne d'Italia. Mi pare di sentirli. Vuole andare lontano questo giovanotto di un Napoleone. È tempo di metterlo a dovere. Sicuri di una sconfitta, già, ma pronti a saltare sul gradino di una qualunque vittoria che li facesse belli agli occhi di un'opinione pubblica e comune, infastidita, tormentata, lacerata. Io ero lì per loro. Ero l'agnello da sgozzare come un Isacco qualunque, ma loro non sapevano. Altro che agnello, io ero il leone venuto a farli a brani, anzi l'aquila, l'aigle. Non sapevano quello che avevo mangiato, subito, sopportato con gli occhi lividi di vendetta e di gloria nella mia breve gioventù. Gioventù, io non ce l'ho mai avuta una gioventù. E tanti francesi come me non l'hanno avuta una gioventù, ma solo un Vive la France cui aggrapparsi come un dio laico e impudico che fiata sulle tue spalle ti dice di correre, di andare, di salvare la patria. Ma quei soldati, ah Dio. No, io non li ho mai amati, o non come potrebbe pensare qualcuno, stimati meno che mai, certo, ma erano uomini e anch'io in fondo ridotto qui in questo arcipelago del nulla, quale stima mai posso dire di aver ricevuto dagli uomini del mio tempo? Ma ero un uomo di parola. La mia parola era soprattutto ed essi si fidavano della mia parola che li aveva alzati da terra, li aveva educati alla sferza e al rispetto delle regole, già le regole. Cos'altro mai di fronte all'abisso, al caos, può salvare un uomo se non la regola? Erano preti di una religione della guerra, questo sì. Io vi darò terre fertili, giovenche dai fianchi bellissimi. In Italia c'è tutto quanto non avete mai trovato, perché l'Italia sarà domabile e bellissima. E così affrontate le Alpi al segno di un comando che non arretrava, valicata la cornice. Io passai in Italia con truppe affamate di gloria e di possesso. Eppure, prima di partire, ridevano. Ridevano quegli ufficiali ben fatti, begli uomini, ben strutturati, attrezzati, azzimati. Ridevano di un'altezza sconsideratamente bassa, irrappresentabile. La mia, già. E così apostrofai tutti nella mia tenda, un bel giorno di sole prima di partire. Quando le cose si sarebbero fatte poi lunghe e gloriose, io solo le avrei rese tali. Apostrofai quel cacasotto del signor ufficiale Ugerot, dicendo: signor ufficiale, io vi porterò in Italia, faremo incetta di un bottino che nemmeno Re Mida si potrebbe sognare, ma non accetto insubordinazioni. Voi siete più alto di me. E precisamente dalla testa. Ma se continuerete a insinuare o a rispondere a questo piccolo corso con insolenza, eliminerò senz'altro la differenza che c'è tra di noi. Chiaro? E poi fu il delirio e l'immensità di una storia che nessuno si sarebbe sognato. In quell'epoca di certezze scientifiche, sì, nessuno si sarebbe sognato un nuovo Alessandro sul fronte del mondo. Io insegnai a combattere con la rapidità dei lupi che mordicchiano una preda prima di ridurla in ossa, senza più un brandello di carne. E fu una successione di trionfi. In quella prima campagna d'Italia, Montelotte, Millesimo, e poi Lodi e Lugo, voi non potete capire, voi l'esaltazione del sangue, principalmente del mio, certo, sotto la grandine dei proiettili con i quali gli austriaci tempestavano il ponte là a Lodi. In mano una bandiera che significava gloria ed estromissione delle potenze antirivoluzionarie. Fu allora che cominciai a capire che la guerra era mia, solo mia, una faccenda mia. E quelle terre che avrei occupato e avrei reso alla Francia erano mie, anche mie, e poi solo mie. Mie della Francia, mie dei miei uomini, ma permisi i saccheggi? Sì, via, chi altri non l'avrebbe fatto. L'ingordigia dei soldati viene ripagata ampiamente dalla loro fiducia e nessun tradimento o ruberia avrei potuto temere se li avessi lasciati sfogare. Sfogare sulle cose che fanno concreta questa nostra miserevole vita terrena. Scuoti i tuoi cani e avrai la loro obbedienza. E che importa che anche gli altri gridino alla libertà, alla restituzione dei beni, i beni? Che importa? Non vi abbiamo forse insegnato la rivoluzione? Non abbiamo forse abolito vetusti diritti feudali? Promulgato leggi moderne, tolto alla Chiesa il diritto di usurpare prebende e tributi inesausti, scosso il popolo italico dall'antico gioco di superstizioni che ottenebravano le vostre comunità. Quale grandezza, quale pregio! Abbiate onestà ad ammetterlo! Chi vi insegnò tutto questo? Io! E la Francia! Avanza il generale austriaco Alvinzi al comando di un regio esercito che sa di sconfitto. Ah, per quello resiste sul ponte d'Arcole. E per tre volte mi fece penare coi suoi assalti. Per tre volte gli austriaci ebbero la meglio. Infine ripetei l'assalto di Lodi. Stessa architettura, stesso gioco di incastri, lasciare, prendere. Mi scagliai io per primo. Allô! Allô, enfants de la patrie! Le jour de gloire est arrivé! In mano la bandiera! Allô! Bataillon, allô! Non abbiate paura del sangue che perturberà le vostre facce! Non abbiate segno di sgomento di fronte all'amico che vi cadrà al fianco! La macellazione è un aspetto secondario di una guerra! Voi siete la truppa di Napoleone, invincibile, perché forgiata nel sangue degli antichi! 3 giorni durò quella battaglia. E al Vinci fu sconfitto, fu respinto. Ma che governo Veneto, che sacra Repubblica di Venezia! Predare, sconfiggere, respingere e poi trattare come lupi in cerca di spazio. E dove non interessa lasciare spazio ad altri lupi. Invecchiati, incalliti, ma che volete? Venezia! Volete Venezia? Vecchi signori di un'Europa rappresa sulle proprie nobiltà? Eccovela! Ecco a voi Venezia! E la sua bella Repubblica! Ma eccovi l'Italia, cari vecchi decrepiti austriaci, padroni di una corona dissoluta, una bagascia pronta a darla a tutti! Ma dai! Eccovi Venezia! Se tanto vi preme avere ancora qualcosa qua giù dove più nulla conta. Ma che mi guarda a fare? Che cosa vuole quel vecchio contadino sotto il cui sguardo passo da trionfatore? La vanga in mano, lo sguardo tetro. È come se frugasse nella mia coscienza. Ah, via. È una faccenda sciocca. Solo gli storici potranno permettersi di scrutare nella coscienza senza capirci davvero nulla. Però mi ricorda un po' mio padre Carlo. Mi guarda senza alcuna nobiltà, con la sfrontatezza del plebeo. No, io non vi appartengo più. Io mi sono fatto da solo la mia strada in mezzo alla gloria, io. E vattene anche tu, contadino, vattene! Sei solo un fantasma. La mia corona. Mi vedo. Una corona in testa nella gran cattedrale milanese, già incoronato imperatore e ora incoronato re d'Italia. Scrivo a mio cugino, viceré di un popolo che non conosce, per quanto affiliato in un cognome che sa troppo d'italiano, Bonaparte. Un retrogusto di vino cattivo. Caro cugino, alcune istruzioni su come trattare les Italiens. Essi sono portati per natura a dissimulare più dei cittadini di Francia. Perciò, in tutte le altre posizioni, gloriatevi di essere cittadino di Francia, ma qui no. O meglio, qui dovrete farlo dimenticare E non vi riuscirete se non persuadendo gli italiani che li amate di una stima sincera e profonda. Essi sanno che non si ama se non chi si stima. Sappiate ascoltare e non vergognatevi di fare domande. Onorate gli italiani per quello che essi onorano e amate ciò che essi amano. Poi un giorno tutto questo svanisce. Tutto svanito. E a me rimane solo la faccia del contadino. Che quel giorno, al trionfo di Arcole, misurava già i passi che mi separavano dal mio declino e dal mio inferno. Ecco, in pochissime parole. Questa è la mia vera storia.
Bravo, preparato, competente, hai scandagliato l'animo di Napoleone, si è calato proprio dentro i suoi panni. E hai fatto notare anche il contrasto con il papà, poi alla
Eh
fine,
sì,
questo
questo
contrasto forte, questo
sì.
contrasto, insomma, come dicevamo prima, forse un po' di soggezione anche da parte del padre, no?
Sì, assolutamente, anche perché il padre aveva tentato di fare il rivoluzionario, ma gli era andata male.
Ha ragione
Grazie
Marisa,
Marisa,
abbiamo ascoltato un
grazie.
altissimo, strepitoso pezzo di
Sì,
Andrea.
però proprio lui è un uomo. Il padre è un uomo piccolo, probabilmente, ma non di statura in questo caso. È un uomo che un po' come succede a tutti questi padri piccoli di figli grandi, enormi, cioè insomma. La storia è piena, no? Cioè, pensa a Leopold Mozart che diventa. Pensa al padre di Beethoven, che invece era un musicista che ad un certo punto semi-alcolizzato, il quale tenta di imporre la regola. Quella è l'unica cosa che riesce ad imporre a Ludwig. Ma Ludwig, l'autore della Sinfonia Eroica, in un primo tempo dedicata, alle lusinghe napoleoniche in qualche modo, però Beethoven stesso, cioè il padre di Beethoven stesso, poi cede le armi di fronte a un figlio più grande che improvvisa sulla tastiera e allora beve, lo mena ed è abbastanza triste, no? Anche quella vicenda. O pensa al padre di Peppino Verdi, anche lui tutto sommato, no? Che a un certo punto si trova da solo e rimane nella memoria quell'immagine meravigliosa dello sceneggiato di Mario Castellani. No, scusa, di Renato Castellani, il regista neorealista che fece quello splendido Verdi per la Rai, circa diciamo quasi ormai 40 anni fa, 36 anni fa, nell'84, 83, 84, 85, in quegli anni lì, e che ad un certo punto di fronte a Verdi, che ricco e famoso, appunto, torna a trovarlo anche per aiutarlo perché la madre era morta. Dice questo figlio trop grand, trop famous, dice, no? Troppo grande, troppo
Capo
famoso.
famoso.
E Carlo Bonaparte si ritrova un figlio troppo grande, troppo famoso, troppo, perché è veramente dopo Alessandro Magno, cioè, o assieme ad Alessandro Magno, un condottiere. A differenza però di Alessandro Magno. Ecco, Alessandro Magno è un uomo anche coltissimo, coltivato alla cultura anche dalla madre, no? Attraverso il supporto di Aristotele, eccetera, eccetera. Invece, Però anche lì c'è un ingombro materno, anche nel caso di Napoleone c'è un ingombro materno, però positivo, probabilmente, cioè nel senso questa donna veramente è veramente stata madre di tutti questi figli, ha tentato di assecondarne le ambizioni. E
Comunque
lui dice,
Napoleone poi ha fatto anche tante cose, tante opere pubbliche,
ma
strade,
certo.
ponti, acquedotti, cioè voglio dire, non è stato solo un gran stratega. Quindi
No, no.
anche il conflitto padre-figlio spesso e volentieri c'è, no? Perché poi
No,
anche tu
assolutamente.
l'hai.
Ecco, quello che, allora, è vero, ripeto, gli si imputa il ripristino della schiavitù e quello quindi è anche, sì, è vero, anche, sì, egittologo, diciamo, diciamo, per fortuna, nel senso che appunto la famosa stella di Rosetta viene trovata e analizzata appunto. Allora, c'è anche da dire che per affrontare la paura. Non so se questa la sai, ma insomma, i soldati francesi fumavano canapa. Questa è una delle cose che si sa, appunto, per tentare come dire, di ammorbidire l'idea di poter andare in guerra e morire in qualche modo, perché è un uomo che scatena. Ecco, però è esattamente come tutti questi grandi condottieri. Lui riesce poi a parlare all'uomo comune, cioè questo è il discorso.
Perché poi lui ammirava comunque i suoi uomini, perché dice: ok, le battaglie alla fine le vincono gli uomini, però i meriti si danno al generale, no? Quindi lui rispettava comunque e amava i suoi uomini in maniera particolare.
Sì, probabilmente sì, probabilmente è un po' vero, però quello che viene detto nel monologo che forse c'è da parte sua anche un giudizio ogni tanto appunto un po' tranchant nei confronti delle proprie truppe, cioè nel senso che forse non c'è sempre un giudizio benevolo, però è vero che per esempio si dice che sia un uomo che ha tentato di rimettere a posto il merito, cioè di dare per merito e non per sangue o per discendenza, perché effettivamente lui era un uomo comune, nato in una famiglia comune, una famiglia che anzi aveva dovuto affrontare, insomma, anche le sfortune economiche, dissidi, insomma. E quindi è uno di quelli che dice: no, vale più il merito che la discendenza, no, di casta, di sangue. Però è anche vero che poi è un uomo che spartisce il potere in maniera mafiosa familiare, cioè nel senso attribuisce al fratello Luciano, alla sorella, insomma fa una spartizione in casa, ma forse questo anche per il fatto di potersi sentire sicuro in qualche modo, no? Piuttosto che affidarlo a estranei, cercare di creare una comunità familiare di potenti. Cioè è un uomo estremamente
C'era
contraddittorio.
la strategia nella strategia, che
Certo, un uomo
poteva
estremamente contraddittorio.
ampliare ancora di più il suo dominio.
Però, ripeto,
Quindi.
forse il concetto di Europa per la prima volta, ma veramente l'idea di una unificazione, in qualche modo, appunto, non in qualche modo, forzata, forzosa, violenta, indubbiamente, però in qualche modo questa idea di una Europa unita, lui. Certo, ha trazione francese, ha dominio francese, però in qualche modo, appunto, poi soprattutto nei confronti dell'isola nemica per eccellenza, ma lì il dissidio andava avanti da quasi 1.000 anni, cioè, tra gli inglesi e i
Vabbè,
francesi.
sono stati conquistatori anche loro, quindi si
Cioè,
sono
non
visti
solo,
portare
ma poi voglio
via, si
dire,
sono visti portar via un po' tutta la situazione, che
sì, ma
pensavano di avere sotto
poi.
controllo, quindi.
Ma poi cosa vuoi? La corona inglese ce l'aveva a morte fin dagli esordi perché era una corona inglese azzoppata dal fatto che era una corona mezza francese che quindi voleva rendersi indipendente. La guerra dei cent'anni nasce per quella ragione lì e il dente era ancora parecchio avvelenato perché tutto sommato gli inglesi poi gliel'avevano fatta pagare dura nei 100, altro che 100, 100 con le varie tregue,
Vabbè,
117
lui solo
anni.
più di 20 anni porta questa guerra nel mondo, cioè nel mondo, nell'Europa, quindi insomma.
Sì, esattamente, certo, era, come no, era capo di un esercito diverso, certo, infatti la dimostrazione, certo, le guerre di, cosiddette di successione che contraddistinguono soprattutto l'inizio del Settecento, che sono guerre anche distanti, dove il mestiere del militare è un mestiere professionale, ma anche voglio dire, poco compromesso con la conquista, no? Con Napoleone, invece, sì, si assiste ad un cambio anche di strategia proprio molto potente. Per quello che dico, lui, esattamente come Carlo Ma come Alessandro Magno o come alcuni grandi capi, condottieri, lo stesso Enrico V inglese, alcuni grandi condottieri del 300, capitani di avventura. John Oakwood, Giovanni Acuto, per dirla, e con lui tutti quelli della White Company, eccetera, eccetera, sono dei grandissimi condottieri, sono quelli che capitano e cambiano le regole e la gestione probabilmente dell'esercito. Ma lui è un trascinatore, cioè voglio dire, è un uomo enorme da questo punto di vista, ma ripeto, come tutti gli uomini, enormi. In questo tartarino appunto straordinario, e è un uomo pieno di contraddizioni. Ecco, a onor del vero, oggi ho sentito un'ingiustizia nei suoi confronti, cioè appunto c'è chi ha lasciato dei giudizi tra i Veneti dicendo che con i Veneti si è comportato come Hitler, ma insomma direi di no, cioè nel senso che voglio dire non c'era nessuna idea di soppressione genocidiale di una cosa che veniva ritenuta razza. A Napoleone non si possono attribuire concetti razzisti, si può attribuire l'idea, come
Di
scrive
un
lui stesso tra l'altro,
dominio, di voler creare un dominio, una
esatto, l'idea di
potenza.
un dominio in senso francese, ma poi in opposizione soprattutto con l'Inghilterra, ma niente di paragonabile, viva Dio. Insomma, noi Veneti gli dobbiamo, non so se tutta Italia, gli dobbiamo la famosa festa, lo sai, no, Susanna, la famosa festa dei maschi che è il 2 agosto. La festa dei maschi è il 2 agosto, è la festa degli uomini, tu lo sai,
Io non lo
perché. Ed
so, questa
è
non
una
la
cosa
so, questa
napoleonica.
mi trovi un po'
È
impreparata. No,
le 2 agosto era.
quella l'ho capito, ma non so che cosa succede.
Era
Cosa succede?
la festa. E c'è un editto napoleonico perché i soldati francesi, probabilmente aizzati anche appunto dall'idea di essere invincibili e imbattibili, portarono, diciamo, nella campagna d'Italia la propria arroganza virile. E quindi ci fu un editto apposta in cui all'esercito Napoleone stesso chiedeva ai soldati, esprimeva e chiedeva di tenere le 2 a gauche, cioè a posto, tra l'altro nel senso di tenerle a posto senza
Ma c'era un
mostrare segni di
record,
cosa?
c'era un record da
Ma
superare.
non lo
No,
so, non credo ci
si
fosse un
sta
record, c'era
entrando in
semplicemente
situazione.
l'idea, no, c'era l'idea di mostrare la propria virilità, cioè nel senso di esibirla. Allora,
Sì, no, ho capito, sì, certo.
Napoleone, che fu
È
uomo
da lì
soggiogato
allora che
nel
gli
corpo,
uomini, allora c'era la sfida di guardare più
bravissima,
lungo,
bravissima.
di guardare
Allora lui
lungo.
raccomandò di non essere così espliciti. Quindi voglio dire, tutto sommato, c'è anche questo ricordo, per così dire.
Ok, non vi faremo una trasmissione il 2
No,
agosto, non vi
del
preoccupate,
2
quindi
agosto,
non vi preoccupate. Allora, prima di leggere la poesia del 5 maggio che ha
certo.
dedicato il Manzoni, proprio le notizie all'epoca giravano molto, molto lente, quindi il Manzoni, quando lo seppe, mi sembra a luglio dello stesso anno, scrisse il 5 maggio in 3 giorni, proprio per ricordarlo, che poi è stato anche scritto. Cioè, è stata cambiata perché all'epoca era una bozza che è contenuta all'interno della biblioteca di Milano. Noi abbiamo un ospite stasera.
Bene.
Buonasera Roberto.
Buonasera, ciao Roberto.
Buonasera,
Ecco.
ciao, complimenti,
Grazie.
bellissima.
È stato
Grazie,
bravo, è stato
oltre
molto,
la
molto bravo.
presentazione.
Grazie, grazie. Grazie mille, grazie.
Abbiamo avuto un momento teatrale privato a casa, quindi siamo riusciti a darvi questa gioia. Allora, Roberto, noi aspettiamo quello che lei ha voglia di dirci, vero Andrea?
Sì, certo, tutto
Siamo...
orecchi e curiosi
Sì?
di sentire.
No, semplicemente che io vengo da un pomeriggio dedicato a Napoleone.
Meraviglioso.
Ho scritto un libretto 7 anni fa su Elisa Basciocchi.
Ah.
Elisa Basciocchi è un personaggio che mi ha intrigato e sono stato colpito innanzitutto da questa idolatria che portano le genti di Lucca nei confronti di questo personaggio. Non so se voi a Sarzana avete un personaggio corrispondente a Elisa Basciocchi.
Ma
No.
tutta Sarzana, cioè voglio dire, avete anche davanti, non lo so. Me lo chiedete anche stasera? Ma...
E quindi Elisa è questa imprenditrice, questa donna che Napoleone definisce il migliore dei miei ministri, la grande persona della famiglia amata da Luciano, e quindi in questa città, cittadina lontana, in mano ai preti, diciamo così, porta conoscenze, costumi, la moda di Parigi, perché Elisa, con Luciano in gioventù nel castello di Plessis, ha interpretato le tragedie della tradizione francese, a cominciare da Fedra ed altre, e quindi anche il tema della moda teneva un salotto letterario. E quindi quando arriva a Lucca, perché le viene concesso il principato di Lucca dopo Piombino, ogni mese partiva un corriere da Parigi per portarle i vestiti, lo champagne, le cose più ricercate, più alla
Ma
moda
noi effettivamente,
in questa
cioè, ma
Lucca.
ha fatto lo spaccato mio, letteratura, salotti, moda, non lo so.
E poi ho scritto in questo periodo un ebook che anzi a portata di mano, se lo scorrete mi fate piacere, che è
L'hanno
intitolato
mandato.
Ogni anno Napoleone ogni anno ritorna all'Isola d'Elba. E quindi
Certo.
questo destino di Napoleone che passa attraverso il ricordo, la memoria di queste isole, l'isola della Corsica, l'isola d'Elba, isola, come dicevate, di Sant'Elena. E quindi l'immagine è che dopo che ho scritto quel libretto su Dante, per i 700 anni,
Certo.
per i 200 anni lo stesso gruppo di amici si ritrovano nella piazzetta lì davanti alla casa di Dante ogni domenica mattina e parlano appunto di Napoleone, di Elisa Basciocchi, tutti con la loro, siamo in pandemia, con la loro mascherina, distanziati, e prendono il treno e vanno sulla costa etrusca, fanno il
Che
viaggio
spettacolo.
fino a Piombino, fino a Calamoresca, Populonia, e ogni volta si affacciano su questo canale di Piombino di fronte all'Elba, che è lì a distante poche braccia. E
Sì.
quindi ricordano
Sì.
4, il 3 agosto, il 3 maggio del 1814, dopo che Napoleone è stato sconfitto a Waterloo, ha combattuto paese per paese fino nelle strade di Parigi, è arrivato alla reggia di Fontainebleau e viene catturato. L'ultimo discorso al suo esercito, prende i libri che maggiormente gli premono da questa favolosa biblioteca di Fontainebleau per questo viaggio, e dopo 13 giorni è nella rada di Portoferraio prigioniero degli inglesi. Prigioniero degli inglesi, sgomento, crede di aver toccato il fondo, ma la sera la gente di Portoferraio accende una luminaria lungo il porto e la mattina e il giorno dopo scende a terra e c'è questa grande festa e comincia la storia di questo suo piccolissimo regno. E quindi questi amici vanno più volte su questa costa, guardano l'elba, ricordano l'arrivo di Maria Valeska il
La
primo
contessa polacca, eh sì.
settembre. E la notte d'amore che passano sotto il Monte Capanne ricordano la fuga il 28 febbraio del 1815, complice Paolina Bonaparte, che dà questa grande festa di carnevale al Teatro dei Vigilanti e lui può fuggire. E gli amici parlano, dibattono su questo. L'ultima volta che si incontrano, ognuno interpreta sempre in questa piazzetta, porta una carta, una pagina dei diversi volti che mostra Napoleone, il conquistatore, il grande stratega, per alcuni il macellaio, per altri il despota, eccetera, eccetera. E ne dibattono e discutono e succede un grande parapiglia in questa piazzetta e c'è l'amico Renato che, vestito da Napoleone, cerca di far la pace, ma tutto viene travolto e quindi viene rinviato il tutto alle prossime celebrazioni. Quindi così finisce questo piccolo book che vi invito a leggere.
Fantastico, perché sì, come dire, un argomento sempre aperto che non può avere una conclusione perché ognuno ne vuole dire sempre una di più, ma che è quello che è capitato oggi, cioè nel senso che, ecco, diciamo che effettivamente ciò su cui oggi ho sentito, come dire, assentire alcuni storici, da Alessandra Nechi ad altri, insomma, è stato proprio l'idea che comunque, voglio dire, sicuramente non sia stato un uomo che ha odiato il mondo, questo proprio no, cioè proprio questo, o che abbia odiato qualcuno, razze, diciamo, per niente. È un uomo di guerra, è un uomo che come dire, cioè viene travolto da un'ambizione che capisce di poter in qualche modo manifestare e anche per certi aspetti consolidare o soddisfare solo attraverso l'esercizio della guerra. Ma non è un uomo cattivo, cioè può essere un uomo iroso, diciamo iracondo magari in alcuni momenti, ma per nulla un uomo cattivo, un uomo che anzi ha amato anche questo figlio che è ventenne, insomma, che muore poco dopo di lui, no? Il suo erede, figlio di.
Grande nostalgia all'elba che rimane solo,
Eh sì,
scrive a Maria
sì,
Luisa
Maria Luisa
invocandola,
d'Austria, cioè voglio
e
dire.
arrivi che gli porti il figlio, ma rimane solo e c'è questa grande solitudine nel
Esatto, anche per poter esercitare il proprio esercizio di padre, proprio probabilmente in maniera diversa rispetto a quanto non avesse fatto questo pazzerello mattoide del padre di Carlo, insomma, ecco, per cui però è una figura complessa e affascinante, è un uomo, insomma,
Certo.
trascinato
Vabbè,
da...
comunque sono morte migliaia e migliaia di uomini, donne,
Certo,
voglio dire, quindi non lo
assolutamente.
facciamo proprio un santo.
No, assolutamente, anzi,
Ecco,
è un uomo...
cerchiamo di rimanere obiettivi, cioè guardiamo il buono che ha fatto, quello che ha fatto,
No,
però
ma molto
non
probabilmente hai
è,
ragione. Cioè, probabilmente
ecco.
è molto più il male alla fine che può avere prodotto, non fosse altro in termini di vite umane devastate, però fa parte cioè, non si tratta di trattarlo come un santo, anzi, però probabilmente si
Aveva
tratta di...
degli ideali che ha portato avanti col sangue, mettiamola così,
Sì,
eh?
però ecco, ripeto, la differenza è che comunque non puoi attribuirgli appunto una ferocia razzistica, che secondo me
No,
è
ma
quello
quello
che...
nessuno, io non l'ho detto, io ho solo detto che non è un, cioè,
No, no.
guardiamo anche da un punto di vista,
Proprio uno stinco di
perché io
santo non lo
rimarrei.
era.
No, ma anche un sciupafemmine comunque, perché ha avuto il suo bel corteo, le sue belle sfilate, non ne risparmiava nessuno, anzi non aveva neanche una considerazione, in alcune sì, ma in altre un po' meno, quindi ci vuole leggere Roberto la sua poesia?
Poesia, no, su...
No, non ha una poesia? E che cosa...
Al momento devo andare a prendere un libro, permettete?
Sì, intanto io e Andrea continuiamo, perché Andrea, anzi io direi invito Andrea a leggere proprio il 5 maggio, perché lo saprai sicuramente, a 15 anni il Manzoni vede Napoleone davanti alla Scala, mi sembra, e fu folgorato proprio dallo sguardo di quest'uomo. È rimasto talmente affascinato. Che poi quando muore gli dedica proprio questa poesia che parla di battaglie, della misericordia di Dio, la fragilità umana. La leggiamo, vi regaliamo un altro bel momento teatrale. Sedetevi in poltrona e gustatevelo.
Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia immemore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui folgorante in solio vide il mio genio e tacque, quando con vece assidua cadde, risorse e giacque di mille voci al solito mista. La sua non ha. Vergine di servo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza, noi chiniam la fronte al massimo fattor, che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. la procellosa e trepida gioia d'un grande segno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge e tiene un premio che era follia sperar tutto e i provò. La gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reccia e il tristo esilio, due volte nella polvere, due volte sull'altar. E il sì nomò, due secoli l'un contro l'altro armato, sommesse a lui si volsero, come aspettando il fato, e i fe silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a lor, e sparve, e i dì nell'ozio chiuse in sì breve sponda, segno d'immensa invidia e di pietà profonda, d'inestinguibil odio e d'indomato amor. Come sul capo al naufrago l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero alta pur dianzi e tesa scorrea la vista a scernere prode remote invan, tal su quell'alma il cumulo delle memorie scese. Oh, quante volte ai posteri narrar se stesso imprese, e sull'eterne pagine cadde la stanca mano. Oh, quante volte al tacito morir d'un giorno inerte, chinati i rai fulminei, le braccia al sen conserte, stette, e dei dì che furono l'assalse il sovvenir. E ripensò le mobili tende e i percossi valli e il lampo dei manipoli e l'onde dei cavalli e il concitato imperio e il celere ubbidir. Ahi, forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo e disperò, ma valida venne una man dal cielo e in più spirabile aere pietosa il trasportò e l'avviò per i floridi sentier della speranza ai campi eterni, al premio che i desideri avanza, dov'è silenzio e tenebre la gloria che passò, bella immortal, benefica fede ai trionfi avvezza, scrivi ancor questo, allegrati, che più superba altezza al disonor del Golgota giammai non si chinò. Tu dalle stanche ceneri sperdi ogni ria parola. Il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice, accanto a lui, posò.
Magnifica interpretazione,
Un grande testo,
bellissima,
altro che testo
bellissima anche lo
meraviglioso.
stile di questa ode, che è rapido, caratterizzato da repentini cambi di scena, no? Lo
Sì.
stile è una metafora poi
Sì,
esistenziale di
in soli
Napoleone,
due o
che
tre
va
giorni, sì.
dalle sue imprese militari, politiche, fino alla caduta, fino alla morte,
Sì,
poi
in
alla fine.
realtà forse, sai, anche come giustamente viene scritto su... no, infatti, è vero, non esprime un giudizio politico, no, non lo fa, non è un uomo di quelle delusioni, Manzoni, perché è un romantico di altro genere, è un nevrotico, non è Fosco, non è lo Sturm und Drang, è un'altra cosa. È un'altra cosa, è un italiano Manzoni e quindi è è anche più ponderato, riflessivo in certi momenti, no? Per cui il giudizio è quello. E poi di questo
Rispondevi
cattolicesimo,
a
a
Marisa?
Marisa, sì, di questo
Perché sennò
cattolicesimo un
non
po'.
riuscivo
Sì,
a capire.
scusate. E probabilmente questa, appunto, giustamente è stato ribadito che la notizia arrivò il 16 di luglio. Dobbiamo anche pensare che forse fu fatto apposta, in realtà, a far tardare l'arrivo della notizia.
Vabbè,
Insomma,
non erano i tempi dei Twitter, quindi
no, certo, ma non era
sicuramente.
nemmeno la
Poi fu
voglia di
anche
farsi.
censurata però dagli
Appunto,
austriaci,
non fu nemmeno, cioè,
quindi,
non
essendo
c'era tanto desiderio.
censurata passava un po', come si suol dire, sotto banco. E
Sì,
tra
anche perché.
parentesi.
Scusami, Susanna, anche perché bisogna considerare che proprio nel marzo del 1821, in quel periodo, ci sono una serie anche di altri moti che, come sappiamo, no, avvengono, i famosi moti liberali, che sono proprio, diciamo, i prodromi di quelli che poi saranno i moti civili e rivoluzionari del pieno 48, e che invece, anzi, e anche nel 30 e 31, avvengono già nel 21 con alcune ribellioni anche in Spagna, no? La famosa ribellione a Cadice, sì, in Spagna, proprio a Cadice, da parte di una flotta ispanica. Cioè, quindi, sai, se fosse stato. Se fosse trapelata subito la notizia, in qualche modo fosse comunque giunta anche prima, probabilmente ci sarebbe stata qualche. C'è stata anche un'attesa volontaria, insomma, nel farla tardare, ecco, questo, nel farla trapelare. Questo è abbastanza vero, secondo me, e anche provato. Vabbè, basta, mi taccio perché credo che Roberto debba leggere.
Ok, prego Roberto, che così almeno andiamo alla chiosa finale.
Esatto.
Sì, io leggerò mezza pagina di questo libro di su Elisa Basciocchi e il fratello Napoleone. Mi è interessato molto il modo in cui questo potere di Napoleone e lui, i suoi familiari, si presentano al momento del possesso, della conquista di queste città di fronte alla popolazione. Quindi c'è proprio questo modo di comunicare da parte del potere, così come mo è molto interessante leggere l'arte che vi è in quel periodo, dalla pittura, letteratura, eccetera, eccetera. Leggerò questa pagina appunto su questo modo di presentarsi del potere, dell'ingresso di Elisa Basciocchi, che dal Senato francese è stata riconosciuta come principessa prima di Piombino e poi di Lucca, il magnifico ingresso che fa nella città. Sentite un po'. Elisa e suo marito, il felice Basciocchi, fanno il loro ingresso nella città di Lucca a mezzogiorno preciso della domenica del 14 luglio 1805. Un testimone oculare, l'abate Jacopo Chellini, ricorda che l'ingresso esser non poteva né più magnifico né più brillante, ma allo stesso tempo né più quieto né più melanconico, perché non ci potevamo scordare la dolce libertà che andavamo a perdere. Il nuovo potere si manifesta con grande risalto. Il corteo si apriva con 100 cavalieri della Guardia Imperiale e 4 distaccamenti di guardie d'onore delle principali città d'Italia. La carrozza delle loro altezze imperiali e serenissime era a 6 cavalli, scortata da 6 scudieri e seguita da molte altre della corte, dei ministri e dei consiglieri dello Stato. Alle porte di Santa Maria si presentarono sopra un cuscino di velluto le simboliche chiavi d'argento, mentre suonavano le artiglierie e tutte le simboliche e tutte le campane erano sciolte a festa. Felice Basciocchi solo discese dal cocchio pose la destra sul segno di possesso della città e, coruscante di decorazioni di orpelli, saltò agilmente in sella, nonostante i suoi 43 anni suonati un principio di pinguedine. Nessuno del popolo folto, ma che non dava manifestazione di gioia, aveva ancora veduto la principessa. Ma le dame d'onore che le avevano fatto riverenza nella canonica di San Vito potevano dire, dopo che aveva scelto, che aveva lasciato l'abito del suo rapido viaggio da Genova a Bologna e di là a Pistoia, dove pernettò, che Elisa era davvero raggiante nel riflesso iridescente del suo diadema di brillanti e maestosa come deve essere una pallida regina sotto il peso del manto di Venere.
Bellissimo,
Grazie.
molto bello, veramente. Complimenti, Roberto. Poi molto ricca questa immagine, bellissima tra l'altro, proprio
Sono silenzi
bella.
che si ripetono all'ingresso nel Principato di Piombino, nel Principato di Massa e a Carrara.
Bellissimo, bellissima, una storia, quasi una storia da sviluppare a sé stante, insomma, è proprio.
Sì.
No, molto interessante, veramente, bellissimo. Ogni volta si scopre un pezzo in più di questa Italia che è veramente stata la terra di tutti, questo soprattutto.
Che è da tramandare, da non
Eh
far
sì,
dimenticare.
assolutamente.
Invito il vicepresidente del premio, Giuseppe Di Litto, per
Oh.
fare i saluti finali.
Ciao Giuseppe.
Giuseppe,
Ciao.
ha qualcosa da dirci?
No, no. Io ho amato Napoleone, è uno dei personaggi storici che ho amato di più, che ho studiato di più, quindi sono molto contento di quello della serata che abbiamo dedicato.
Secondo me sì, infatti è stata un ricordo, non è stata una celebrazione, poi è bello perché appunto è uno di quei personaggi talmente contraddittori che insomma, come abbiamo visto, basta dire una cosa e giustamente qualcuno dice, eh no, però in realtà ha fatto questa, ed è vero perché è probabilmente la ricchezza di un personaggio di James sta nel suo aspetto contraddittorio, nel suo aspetto da macellaio, così come però ripeto, ecco, perlomeno mi premeva esentarlo dall'idea che fosse stato un uomo che odiasse il mondo al punto da volerlo sterminare, perché quello che hanno fatto altri è stata l'idea dello sterminio. Il Novecento ci ha insegnato altre cose,
Meglio
ragazzi,
dimenticarlo,
non
meglio dimenticarlo.
dimentichiamocelo, ecco, non dimentichiamocelo.
Allora, io chiuderei con due aforismi. Lo
Sì?
stupido parla del passato, il saggio del presente, il folle del futuro. E questo è un aforisma di Napoleone. E
Meraviglioso.
sicuramente si è lasciato morire perché lui, per lui, morire non significava nulla, ma vivere sconfitte e senza gloria significava morire ogni giorno e lui è morto veramente molto giovane. Chissà, era bravo o cattivo, non lo sappiamo, però noi a Sarzana abbiamo voluto ricordarlo che in parte è stato anche qua. Ciao, alla prossima!
Buonasera a tutti, grazie.